Beh, io ringrazio il professor Scortegagna perché, malgrado appunto ci sia stato un tempo molto ristretto, diciamo che la proposta non cadeva nel vuoto. E questa sera io non intendo fare chissà quali carrellate, però mettere un po' a fuoco certi concetti, perché forse tutti hanno in mente delle idee ricevute sulle origini dell'università. Io, non perché mi piace fare lo smontatore di miti, però vorrei dire che la realtà storica a volte è molto meno trionfale di quello che vogliamo intendere noi. Allora, preciso solo che io non insegno solo storia dell'Università di Padova, il corso per scienze storiche in realtà è su un fenomeno, quello delle università, a cui noi in tutta Europa vogliamo dare una illustre origine medievale. È un'invenzione medievale, nel senso che l'antichità classica ha grandi centri di cultura, ma nulla che sia paragonabile all'idea di questa altissima formazione che è nello stesso tempo ricerca, ma è anche applicazione in vista professionale. E questo è un legame tra l'oggi e la storia più antica, anche se, come io dico sempre ai miei studenti, a volte sono 10-15, a volte sono anche una ventina, da un po' di anni, guardate che quando è scritto Università di Padova, 796esimo anno dalla fondazione, sono due termini che vanno un po' messi a fuoco, perché è vero che sono 796 dal fatidico 1222, però ad esempio il concetto di fondazione è quanto mai non ambiguo, ma del tutto inappropriato. Allora, come vedete, parto da questa prima diapositiva con il nostro sigillo cosiddetto storico, che a mio giudizio rappresenta benissimo questo bisogno di reinterpretare il passato per farlo agire nel presente. Questo è un bellissimo risultato, io l'ho chiamato una ricreazione fatta da uno scultore molto fine, che era Luigi Strazzabosco. Ha un'apparenza medievale e non è affatto medievale, anche se prende degli elementi storicamente fondati dal punto di vista iconografico, ma è una ricreazione. Noi abbiamo bisogno spesso di riappropriarci del passato, a volte anche di stravolgerlo per altre funzioni. C'è la spada di Damocle fra 5 anni del centenario, non vi dico cosa sarà, speriamo di essere tutti vivi e in salute per vedere cosa si farà. Perché siamo in un'epoca in cui bisogna fare marketing anche con questo glorioso passato. Pochi anni fa l'Università di Cambridge nel 2009 ha celebrato il suo 8° centenario, siamo, vedete, lì. Bene, a parte che hanno raccolto milioni di sterline tra gli ex allievi per poterlo fare, hanno sbandierato 21 premi Nobel, non tanto le origini nel 1209, e poi hanno fatto una intensa stagione di musica classica, leggera, pop e rock, praticamente da marzo fino a ottobre. Non c'era un giorno in cui non ci fosse qualcosa, secondo i gusti. Io ho seguito nel loro sito, è stato molto istruttivo. Allora, questo sigillo, che sembra tanto antico, non ha nemmeno una cosa fatta in stile, è proprio l'interpretazione di un grande artista che, sulla base di alcuni elementi iconografici, ha dato finalmente, ma guardate che si parla di 50 anni fa, un sigillo che non è il sigillo storico. Non esiste un sigillo storico se non praticamente da quando esiste l'idea unitaria di università. E appunto la nostra università tuttora non è una parente di quella medievale moderna, ma è la nipote dell'università napoleonica, rigidamente statale, rigida vuol dire controllata dal centro, rigorosamente poi gerarchica, con una nettissima divisione tra corpo docente e discenti, cosa che alle origini, ad esempio, anzi praticamente fino al 500, non è affatto vero. Infatti noi ci dimentichiamo che nel curriculum degli studenti, verso diciamo la fine degli studi, qualche anno prima della laurea, se si laureavano, dovevano dimostrare di sapere insegnare la loro materia, cosa appunto che adesso si fa tutt'al più per i dottorati di ricerca. Allora, quello che appunto voglio dirvi, il sigillo ci introduce molto bene a un discorso. In realtà non dovremmo parlare di università, bensì di studio generale, è il termine che è usato fino a tutta la Repubblica di Venezia per indicare quella che noi chiamiamo università. Perché anche se incomincia abbastanza presto una forma di dialogo, di controllo da parte delle autorità pubbliche che sono interessatissime alla presenza di questo studio, lo studio è una specie di realtà virtuale. In particolare noi a Padova abbiamo copiato con adattamenti, fin dalle origini, un modello che è detto modello bolognese. Non solo perché nel 1222 l'evento centrale, molto poco sottolineato dalle fonti, è che un gruppo di docenti e studenti che si sono spostati da Bologna hanno trovato a Padova l'ambiente adatto per continuare la loro attività, che è quella di insegnare e di imparare. E essenzialmente si trattava di insegnamenti e di docenti e studenti di diritto. Non è un caso, anche se poi, come a Bologna, pure a Padova nascerà una scuola medica che porterà ulteriore fama. Cosa vuol dire che dobbiamo parlare di studium? Perché università non è altro che una componente dello studium. Allora, diciamo, solo per praticità che parliamo di università medievale, si dovrebbe parlare di queste universitates in latino, che sono quelle associazioni, corporazioni degli studenti, normalmente divisi tra chi viene in Italia da oltre Alpi, in particolare, come sapete, il gruppo tedesco-germanico, in senso molto lato, è quello più attivo, pesante, o quelli che vengono da sud delle Alpi, che noi potremmo dire tranquillamente gli italiani, e si chiamano i citramontani. Allora, questo è il modello appunto bolognese, che a Padova forse non esattamente così all'inizio, ma poi, come vedremo in un certo momento, viene trapiantato, anzi veramente recepito. Come si dividevano? Secondo i campi disciplinari, quelle che noi fino a pochi anni fa chiamavamo facoltà e che sono state bel bello abolite, suscitando nell'opinione pubblica nessuna reazione, detto tra di noi, perché nessuno si è protestato, il resto dell'Europa le hanno tenute, noi italiani dobbiamo essere più bravi, e a Padova anche più bravi di tutti gli italiani, e le abbiamo abolite. Le facoltà, nel nostro vecchio senso, come gruppo di docenti organizzati con il loro preside che erogano la didattica, eccetera, nascono in una maniera un po' più così fluida, soprattutto in Francia, quando chi si occupa di un certo campo di discipline, che si chiamavano facultates, le insegna. Per cui in Italia per molti secoli facoltà voleva dire materia o campo disciplinare. E quali sono i due grandi campi? Ovviamente quello dei giuristi, che per molto tempo sono anche dominanti dal punto di vista del prestigio e organizzativo, la capacità di mettersi assieme, e abbastanza presto, e forse questa è una cosa che va sempre messa in evidenza, anche gli studenti e i professori di le cosiddette arti liberali e la medicina. Le arti liberali hanno un'antica tradizione, ma poi nel pieno medioevo sono grosso modo non solo la grammatica, la retorica, la dialettica, le arti del quadrivio, ma sono qualcosa che è la filosofia in senso molto ampio, soprattutto la filosofia della natura, perché questa è la formazione richiesta per chi poi farà gli studi di medicina. È una cosa che storicamente è importante: ci si è laureati in filosofia o in arti e poi in medicina praticamente fino alla fine del 1700. Il bravo medico, physicus, physician, dicono gli inglesi, quello che ha fatto l'università, non è un praticone, a volte anzi ha una cultura troppo teorica, però la cosa importante è questa, un'unione proprio disciplinare tra le arti liberali, la filosofia e la medicina. Gli studenti però, fino al 1399, non sono riusciti ad avere una indipendenza, cioè hanno dovuto accodarsi ai potentissimi studenti giuristi. Però a un certo momento, come vedremo un attimo dopo, poi la componente che noi diciamo dei docente in realtà non è così chiara, cioè non è che se si fanno l'universitas gli studenti non esistono le corporazioni dei dottori e dei docenti, è chiaro che esistono, solo che non si chiamano università, si chiamano collegia e sono nello stesso tempo anche degli ordini professionali. Per dirvi, è come se l'ordine dei medici o l'ordine degli avvocati avesse il diritto di essere alla laurea di quelli che saranno medici o saranno avvocati. E questa è una difficoltà concettuale che è difficile far entrare in mente così a molti, perché si pensa sempre alla modalità a cui siamo abituati noi, l'esame di laurea lo fanno i professori e così via, mentre per secoli erano demandati a questi collegi dei dottori le funzioni di commissione di laurea. E questo è molto importante, vuol dire che c'erano sì i docenti, non sempre c'erano tutti i docenti, è curioso, anche nel 400 è Venezia la Repubblica che impone ai collegi, ad esempio dei medici padovani, di prendere un non padovano, non veneziano che pure insegna, perché sono appunto aspetti di una società molto organizzata in gruppi sociali distinti, società corporativa. Corporativo non è una parola brutta, perché è stata, diciamo, usata in maniera non molti decenni fa, quelle non c'entravano nulla con le corporazioni medievali, ma in particolare nel mondo universitario è essenziale capire che coesistono e a volte sono in conflitto queste componenti. Appunto, i collegi dei dottori, anche qui purtroppo ci si confonde con i collegi come fondazione per gli studenti. Ecco, sono formati dai docenti in servizio, dai dottori laureati cittadini, devono essere cittadini di Padova anche se non insegnano, non sono effettivamente docenti, se sono stati ammessi a questa corporazione fanno anche loro da appunto commissione dell'esame. Il collegio dei dottori giuristi, sia laureati in diritto civile, quello di appunto che è il diritto romano giustinianeo, sia nel diritto canonico, che è il diritto della Chiesa, particolarmente dal XII secolo, i papi più importanti sono stati giuristi, non erano teologi. La teologia la elaborano tutto il più i teologi che sono frati. Tommaso d'Aquino è un domenicano. Ecco, questo collegio dei dottori nei due diritti è una potenza anche dal punto di vista dell'organizzazione cittadina, non fa parte del comune, ma ha come membri spesso importanti personaggi del comune. L'altro collegio sarà quello del collegio dei dottori di arti liberali e di medicina. Bene, però questa funzione della prova finale o laurea viene garantita nella sua forma, nell'osservanza delle norme, dal cosiddetto cancelliere. Il cancelliere può essere una autorità, dipende dai singoli studi a generalia, perché non c'è un modello fisso, prevalentemente è una figura ecclesiastica. A Bologna non è il vescovo di Bologna, è l'arcidiacono della cattedrale. È un po' un'eccezione, perché il resto delle università italiane, pensate, non so, a Pavia, che è un po' più giovane di Padova, oppure a Perugia, che ha la sua bella antichità, o Siena, Firenze, tranne Napoli, che come qualcuno si ricorda è stata voluta da Federico II e che ha un cancelliere, diciamo, il cancelliere di Napoli è uno equivalente al cancelliere del re, ma quella è una università, uno studio regio. A Padova è il vescovo, e guardate che questo non vuol dire un'inframmettenza ecclesiastica nell'insegnamento, no, perché a parte che era tutta una societas, come si dice, molto compatta, anche contratti confessionali che poi infatti diventano un problema, ma non nel Medioevo, ma nel Cinquecento. Ma è normale che ci sia la presenza, se non del vescovo in persona, di un suo delegato a garantire la regolarità di questa commissione di laurea. Io ho perso un po' di tempo a parlarvi appunto della della parte finale di un curriculum di studi, perché con aggiustamenti nel corso dei secoli questa modalità è quella che ci ha lasciato le maggiori tracce documentarie che sono usate dagli storici per capire come funziona. Perché? Non è affatto vero che il passato voleva lasciarci le tracce perché noi lo sapessimo. Molto spesso noi abbiamo semplicemente il residuo di quelle scritture o attività per iscritto che servivano a loro e che solo dopo molto tempo, quando sono rimaste, sono diventate una fonte di informazione. Vi faccio un esempio. Io ricordo sempre il carissimo e purtroppo scomparso Sante Bortolami, che pure si è occupato in maniera eccellente di storia dell'Università di Padova nei suoi rapporti con la città e il comune, dire sì, ma se all'inizio del 1300 Padova aveva probabilmente 35.000 abitanti, era un terzo più piccola di Verona, era un po' più di metà di Bologna, c'è un fattore di scala. Come mai a Padova e non a Verona, che pure aveva una posizione molto più fortunata, ad esempio, dal centro Europa? Bene, non perché a Verona non ci fossero gli uomini di cultura, c'era una tradizione, ma perché organizzare e tenersi in casa uno studio comportava anche degli investimenti, non sempre con un ritorno. E allora questo è molto importante. Quando si passa da una esperienza un po', noi diremo, allo stato nascente, come si dice ancora, a qualcosa di stabile, cioè noi diremo istituzionale, che dura nel tempo, allora i primi a capire l'importanza della presenza di studenti e professori sono le autorità, non è necessariamente la società cittadina. Sfatiamo questo mito. Gli inglesi, gli anglosassoni, hanno due bei termini per indicare i corni del dilemma, perché pure a Cambridge e a Oxford, che non erano comuni, erano città con piccolissime autonomie, ma città regie, c'è una storia secolare di contrasti tra town, la città, la società cittadina, e gown, la toga. Sapete che in Inghilterra portano ancora i mantelli neri, sono stati ridisegnati all'inizio dell'Ottocento, ma era una tradizione, perché la toga indica colui che appartiene al mondo universitario. Poi ci sono anche quelli che appartengono al mondo universitario, ma sono anche del mondo cittadino. Certo, a Padova, come del resto a Bologna, molti docenti sono cittadini, ma l'università non è proprietà della città. Il termine che si trova molto spesso nelle fonti è lo studio oppure l'università degli studenti che dimorano a Padova, che dimorano a Bologna, e questo è molto importante. Ecco, e fin dalle origini possiamo dire che veramente la strategia delle autorità padovane è stata quella di assicurarsi la presenza di studenti e di docenti, avendo un richiamo, ma senza entrare necessariamente nelle cose interne dello studio. Anche questa è una saggezza storica che può servire, non dico da modello, perché la società è molto diversa, però ci dice qualcosa. Allora, Sante Bortolami diceva, rimarrà sempre un mistero perché nel 1222 sono venuti a Padova, anche perché pochi anni prima c'era stata un'analoga esperienza di migrazione da Bologna a Vicenza. Non vuol dire che poi a Vicenza è nato uno studio che è durato 5 anni, ma siccome è abbastanza documentato, anzi possiamo dire che lo conosciamo abbastanza bene, forse più di quello che sappiamo per Bologna negli stessi anni, si capisce che era un po' una delle mete possibili di queste migrazioni da Bologna, che si giustificano dal punto di vista di partenza come atti di protesta nei confronti delle autorità comunali, perché da una parte Bologna ha sperimentato quello che diremo è il dilemma. Il mondo studentesco è un mondo molto mobile, è ancora fatto appunto di quelli che sono pellegrini per amore del sapere, come si diceva al tempo di Barbarossa, ma per diventare un elemento ad esempio dell'economia locale bisogna garantirsene la presenza stabile. Questo va incontro all'idea della mobilità, che è un diritto riconosciuto al gruppo sociale degli studenti e anche dei professori. Allora, per eccesso di zelo ogni tanto il Comune di Bologna vuole far giurare ai professori di rimanere fermi, vuole avere una parola nell'organizzazione degli studenti, e quelli dicono no, noi andiamo dove stiamo meglio, dove cioè non ci rompono le scatole, in sostanza. Allora, questa migrazione non è che contenga in sé tutta la storia futura, anche questo un po' va sfatato, cioè non è che nelle origini si trovi tutto quello che verrà fuori di una esperienza storica, mi raccomando, anzi le origini sono abbastanza così, sono certe da un punto di vista, ma non sono così approfonditamente chiare. Diceva Bortolami, appunto, come mai a Padova? Beh, bisognerebbe vedere tutta una serie di relazioni tra l'ambiente padovano e l'ambiente bolognese. Insomma, in ogni caso può anche esserci stato una forma di patto, di convenzione tra le autorità comunali e gli studenti. Non ci è arrivato quello del 1222, se c'è stato, ce n'è arrivato uno di pochi anni successivo, quando a Padova i rappresentanti del comune di Vercelli vengono a proporre agli studenti, che sono essenzialmente sono studenti forestieri, tedeschi, qualche francese, molti italiani non dell'area padovana e neanche dell'area veneta, di trasferirsi dall'altra parte della pianura padana. Ora, voi pensate, se c'erano degli studenti, come sono attestati, polacchi o ungheresi, o dell'Europa orientale, andare 400 km più a ovest non era assolutamente pratico, mentre forse per i francesi o quelli che vengono dalla Renania o i piemontesi sarebbe stato vantaggioso. Fatto sta che nel giro di 6 anni questa prima esperienza universitaria rischia di finire. Anche questo è poco noto, mentre è studiatissimo da almeno 200 anni dagli storici delle università, perché Vercelli era un comune metà di Padova. Padova era un po' più grande di metà di Bologna e Vercelli era metà di Padova. Tra l'altro un comune molto aristocratico, con un forte legame con Milano, eppure lì per la prima volta pensano di progettare uno studio pagando le cattedre con soldi pubblici in modo da poter attrarre gli studenti. Bene, poi l'esperienza di Vercelli del trasferimento rimane carsica, sicuramente Padova non finisce, perché per circa un ventennio, un po' meno di un ventennio, noi abbiamo parecchie testimonianze documentarie della presenza di studenti e dottori, rigorosamente studenti di diritto, e sappiamo addirittura che erano organizzati in 4 gruppi o rettorie. Ad esempio c'erano i francesi con i normanni, gli inglesi, c'erano gli alamanni, non nel senso dell'Alamannia, il Baden-Württemberg, ma appunto la nazio germanica, c'era un gruppo provenzale catalano-spagnolo e c'erano poi gli italiani. Per cui è un sistema, diciamo, sulla via di trasformarsi in qualcosa di più articolato. Tra l'altro, l'interessante è che persino nella prima agiografia, la prima vita latina di Sant'Antonio, che pure era arrivato a Padova dall'estero, come sapete, esattamente sugli itinerari degli studenti, viene citato questa che era detta la turba degli studenti. Vuol dire che era un elemento già osservabile. Bene, il grande problema di questa fase iniziale dello studio di Padova è che poi arriva un certo signor Ezzelino da Romano. Anche qua io non dico nulla di nuovo perché non sono studioso di quell'epoca, però appunto non è che Ezzelino da Romano ha fatto il colpo di Stato, ha avuto una base, un consenso, lo ricordava proprio il buon Sante Bortolami, per cui a un certo momento è diventato il controllore, oltre che di Verona, anche di Padova. Cosa si è successo nel ventennio ezzeliniano è controverso perlomeno dalla fine del 1800, perché si scontrano due prese di posizioni, ambedue troppo categoriche. Allora, il nostro famoso Andrea Gloria ha fatto un ragionamento di questo tipo. Siccome Ezzelino era il braccio di Federico II nell'Italia del Nord-Est, e siccome, sono due premesse, è un vero sillogismo, aristotelico, dopo vedremo la conclusione. E siccome sappiamo tutti l'atteggiamento di Federico II nei confronti della cultura, fonda l'università, lo studio di Napoli, è lui stesso poeta, eccetera, studioso di scienze naturali e anche appassionato di quella che era l'unica disciplina che prevedeva le cose, anche se per noi non è una scienza, cioè l'astrologia. Allora, siccome ci sono queste premesse, e appunto Ezzelino deve avere tenuto in molta considerazione lo studio. Bene, questo è un paralogismo, perché una delle due premesse è falsa. Allora, la conclusione non è questa. C'è un altro studioso dell'Ottocento, che era un domenicano austriaco, che però lavorava anche in Francia, e la Terza Repubblica francese, rigorosamente laica e anticlericale, gli ha pagato la pubblicazione del cartulario di Parigi, perché era un'opera fondamentale, ha detto no, non ci sono le prove documentate che abbia continuato l'attività dello studio. In realtà nessuno dei due ha perfettamente ragione. Noi potremmo, non per fare così un compromesso, potremmo dire abbiamo attestazioni di vari docenti, soprattutto di giuristi, che si trovano attivi prima di Ezzelino, durante Ezzelino e dopo Ezzelino. Potenzialmente ci sono le competenze per insegnare, ma non è assolutamente provata una continuità di attività didattica. Invece è interessante che proprio negli anni 40 del 200 e negli anni 50 fa capolino quella che sarà una componente importante dello studio, cioè l'attività medica. Ad esempio un famoso chirurgo formatosi a Salerno, la grande città ippocratica, Bruno da Longobucco, che è un calabrese, è stato attivo a Padova e ha anche scritto un trattato di chirurgia. Cioè, non pensiate che sia la chirurgia di oggi, mi raccomando, ma certamente è una materia importante per capire che ci sono anche queste novità che si stanno preparando. E appunto qui vi faccio vedere, tanto per rompere un po' la monotonia, semplicemente due fonti relative agli inizi dello studio. Uno dei primissimi documenti in cui c'è l'attestazione di due nomi di docenti di diritto canonico è la concessione della prima pietra della famosa basilica o chiesa di Sant'Agostino, 1226. Bene, tra i testimoni ci sono maestro Rufino e, oltre al solito Giordano Forzatè, che era un po' l'eminenza grigia, ecco, c'è appunto maestro Rufino decretista e maestro Giacomo da Piacenza decretalista. Vuol dire che noi nel 1222 sappiamo che c'è stata l'emigrazione, nel 24 troviamo il primo nome di uno studente provenzale. Cosa ci fa un provenzale a Padova? Evidentemente viene a studiare, ecco. E un po' alla volta abbiamo molti nomi di docenti e di studenti. Qui abbiamo addirittura, un po' più tardo, ma non di tanto, l'elenco dei libri di un medico che, formatosi a Padova, poi aveva avuto una certa fama in giro e aveva lavorato anche a Ravenna, e sulla strada fuori di Ravenna viene derubato, e allora c'è tutta la causa per il recupero dei beni derubati. Questo signore, che era Giovanni Manzio, aveva una biblioteca medica molto aggiornata, che era ricca di quei testi tradotti spesso dall'arabo, la medicina araba, Avicenna, una biblioteca da grande professionista della medicina. Aveva ovviamente Ippocrate e Galeno, ma aveva anche queste opere che, insomma, erano spesso codici piuttosto grossi, che in parte ci sono nelle nostre biblioteche. Bene, certamente il salto di qualità è stato con la ripresa post-ezzeliniana. Il nuovo comune cosiddetto Guelfo, e guardate che Guelfo, il comune Guelfo di Padova, a un certo momento si è messo in rotta di collisione con il papato, ha rischiato addirittura l'interdetto, perché non è che essere Guelfi voleva dire che governasse il papa, mi raccomando. I fiorentini, ad esempio, sono tanto contenti di essere Guelfi, perché vuol dire che c'è il re Carlo d'Angiò, che è la bandiera dei Guelfi, e gli aprono le porte, ma sono ben contenti che se ne vada a conquistare il regno del sud, cioè il regno che era stato di Manfredi, figlio di Federico, pur di non averlo tra i piedi. E poi come dice una mia collega di Siena, Siena è città che si dice sempre ghibellina, però la fedeltà ghibellina, gli affari sono guelfi, punto. È una cosa molto interessante, perché anche qui non solo sono cambiate le prospettive, ma a volte si tratta anche di tradizioni che spesso non corrispondono realmente agli atteggiamenti reali. Bene, allora, il comune ha capito, o meglio, quegli uomini nelle elite del comune, alcuni nomi si possono anche conoscere, si capiscono, quelli che avevano conosciuto l'esperienza prima di Ezzelino, quelli che si erano rifatti una posizione malgrado la collaborazione con Ezzelino. Ci sono stati anche i collaborazionisti, quelli che magari sono riusciti a scappare in tempo, perché poi Ezzelino era bravissimo a distruggere anche i suoi più stretti collaboratori. Insomma, hanno capito che è una questione di vita l'importanza per il prestigio e per l'economia della città avere lo studio. Allora, immediatamente dopo incominciano a essere attestate queste universitates dei giuristi, divisi nelle cosiddette nazioni, che non sono le nostre nazioni, ma che hanno una base linguistica culturale, esattamente secondo il modello organizzativo che c'era a Bologna. Ecco, noi abbiamo addirittura il nome di alcuni di questi capi delle università che si chiamano rettori. Allora il rettore non era affatto un professore, ma era uno studente, magari uno studente non solo di prestigio per nascita, uno studente che doveva spendere un anno a fare anche il giudice, a fare il rappresentante nelle occasioni ufficiali, per cui non studiava molto. Il primo noto si chiamava Gonzalo, ed era uno spagnolo, anzi un murciano, anche se lui di famiglia era di Toledo. Bene, questo rettore, in realtà, come ha scoperto vari anni fa uno storico del diritto, in realtà è un personaggio importante non solo spagnolo del secondo 200, perché era stato mandato da re Alfonso di Castiglia in Italia. È stato a Bologna, prima è stato a Parigi, a Bologna e a Padova. A Padova diventa rettore, non pare che si sia laureato, poi fa carriera ecclesiastica, anzi molto spesso il rettore è necessariamente chierico. Questo fa anche una carriera splendida, perché diventa arcivescovo di Toledo, primate di Spagna, e cardinale. Dopo muore, era un bibliofilo accanito, aveva moltissimi codici, aveva una cultura molto vasta. Vabbè, però a noi interessa questo. Proprio in quegli anni il comune ha stipulato con i rappresentanti dei gruppi studenteschi dei patti. Questi patti antichi sono importanti perché vengono assunti direttamente, a volte testualmente, all'interno degli statuti che il comune di Padova fa raccogliere, mette bene in chiaro nel famoso codice degli statuti duecenteschi, pubblicati anche questi da Andrea Gloria. C'è un capitolo, anzi una rubrica, come si diceva tecnicamente, del quarto libro, che ha le norme relativamente, diciamo, riordinate, anche se in maniera non sempre chiara, con il nome del podestà che era a regime in quell'anno, relativamente alla condizione degli studenti allo studio. Ad esempio, scopriamo che gli studenti, quando sono a Padova, sono protetti ovviamente da tutti questi privilegi del gruppo sociale che erano riconosciuti da almeno due secoli, ma sono considerati cittadini nelle cose favorevoli e non in quelle sfavorevoli. Vuol dire, mentre sono a Padova possono prendere in affitto le case, al limite possono anche comprare un immobile. C'è un caso di un polacco che nel 1270 aveva preso a enfiteusi una casa per starci, ma soprattutto non devono fare ad esempio il servizio di guardia armata sulle mura, che invece spetta ancora ai cittadini, cioè nelle cose vantaggiose sono considerati come cittadini. Non sono molte pagine, però dimostrano appunto questa lungimiranza, quello da una parte di recepire queste condizioni proprio per trattenere a Padova gli studenti. Ci sono anche previste alcune, noi oggi le chiameremo cattedre degli insegnamenti, dei posti, non un numero molto elevato, ma alcuni, perché non tutti i docenti erano allo stesso livello. come vedremo anche nel 400 ci sono dei dislivelli salariali enormi, ma il comune di Padova si accolla il pagamento di alcuni docenti di diritto civile, le cattedre più importanti, canonico e anche di filosofia e di arti liberali. Non era un'invenzione, in Francia ad esempio, siccome la maggioranza dei docenti sono chierici o canonici, hanno il loro beneficio, per cui non, si chiede ogni tanto la cosiddetta colletta per pagare l'affitto delle aule oppure per pagare i bidelli, che sono personaggi molto importanti, non sono affatto dei subalterni. Ma la cosa veramente fondamentale è che poi noi sappiamo di una fittissima attività didattica che è veramente la sostanza dello studio. Ma il gruppo sociale degli studenti è un gruppo, come potremmo dire, di consumatori privilegiati. Ecco, serve un po' a chiudere la domanda iniziale. Quanti potevano essere su 30-35 mila abitanti? Noi non abbiamo un dato quantitativo, non dico statistico, fino alla metà del 1400. Sono solo estrapolazioni. Però tanto per dirvi, verso il 1330 a Perugia, che era più o meno un po' più piccola di Padova, ecco, la università aveva in totale 150 persone tra studenti e professori. Ed era uno studio medio. Per cui siamo dell'ordine di qualche centinaio di studenti. Anche a Bologna probabilmente potevano essere 1500, non erano 10.000. Bologna aveva 45.000-50.000 abitanti, 10.000 sarebbero stati un'esagerazione. Però 1500 su 45.000 sono già una percentuale visibile. Allora, potevano essere qualche centinaio o un centinaio, e in ogni caso sarebbero stati un gruppo di consumatori molto importante. Perché? Perché non c'era solo lo studente singolo, c'era anche il gruppo studentesco e c'erano i servitori degli studenti, c'erano gli studenti ricchi, aristocratici, specialmente quelli della Germania, c'erano gli studenti cosiddetti poveri, alcuni erano a servizio di quelli ricchi ed erano spesso anche più bravi di quelli ricchi, ma possiamo dire il gruppo sociale degli studenti è un fattore, un volano economico della città. Hanno ad esempio il privilegio di avere i generi alimentari allo stesso prezzo dei cittadini, ed questo è molto importante. In altri posti sappiamo, ad esempio a Parigi, i rivenditori parigini erano terribili nel aumentare i prezzi agli studenti. Infatti a Parigi c'è una serie di scontri molto, molto notevole. Allora, questo assetto dei rapporti tra città e studenti non è però in grado sempre di evitare delle posizioni di attrito. Si sa ad esempio che verso il 1287 gli studenti tedeschi se la sono presa con un professore, un certo, non da poco, Giacomo dell'Arena, un parmense, che è un giurista importante a livello italiano, che si era formato a Bologna, non si sa perché, gli hanno dato l'ostracismo e questo ha rischiato di far, diciamo, entrare in crisi lo studio. Il comune di Padova è corso ai ripari l'anno dopo, ma siccome questi avevano fatto un giuramento di andarsene se il comune non avesse soddisfatto le loro richieste, l'unico modo era ottenere una dispensa papale, come è stato grazie ai buoni uffici di un grande amico del comune di Padova, che era il cardinale Pietro Colonna, che si era laureato l'anno prima in diritto proprio a Padova. E i Colonna, saranno le bestie nere di Bonifacio VIII, sono amici del comune di Padova, che è un comune guelfo, ma hanno le loro intrature. Per dirvi, c'è un fatto molto interessante: il famoso cronista Rolandino da Padova, che è uno dei personaggi più interessanti del 200 padovano, ha scritto noi potremmo dire la storia della marca trevigiana nel senso storico, che è il Veneto di terraferma, non è affatto la provincia di Treviso come si dice oggi, in particolare su Padova, dall'inizio del 200 al 1260. È uno dei creatori del mito nero negativo di Ezzelino, anche con una certa fondatezza, non sempre però è così lontano da ammirare il tiranno, perché c'ha una grandezza veramente luciferina. Cosa dice l'Orlandino da Padova degli inizi dello studio? Nulla, è uno dei grandi misteri. Lui, che era vivo già e attivo nel 1222, tace completamente della migrazione. Perché tace? Lui, che poi insegna nel nuovo studio che ha ripreso all'inizio degli anni 60, probabilmente per una polemica culturale, perché sapeva che all'origine c'era soprattutto un fatto di giuristi. Lui appartiene a un'altra area culturale, che è quella, noi diremo, dei letterati, anche se non è solo un bravo scrittore latino, e è importante che abbia letto la sua cronaca di fronte ai colleghi docenti di medicina, di filosofia, di arti liberali, in una sede che forse non molti sanno che è stata sede anche di insegnamento universitario, cioè la chiesa di Sant'Urbano. La chiesa di Sant'Urbano è nel cosiddetto ghetto, che allora non era ghetto, nella piazzetta allo sbocco di via Soncin e via San Martino Solferino, dove c'è lo slargo. Ci sono adesso tre archi, ma quel muro era il muro della chiesa di Sant'Urbano, priorato di Praglia in città, con un cortile e con delle stanze, una delle prime sedi attestate della didattica. E la cosa molto importante è proprio che lì abbiamo una specie di organigramma dei docenti. Vediamo che sono un numero limitato, ma c'è anche la società dei baccellieri delle arti liberali. Ecco, è un momento molto interessante che ci attesta questa ripresa. Poi ci sono degli interventi papali anche richiesti. Ad esempio, nel 1264 viene rafforzata da una lettera papale, da una bolla papale, la procedura appunto degli esami finali. Da quel momento il vescovo è di fatto il cancelliere. Ecco, eppure non c'è bisogno di un riconoscimento ufficiale dello studio, perché anche questa è una cosa difficile da considerare. Noi pensiamo che c'è prima un progetto, un'iniziativa legislativa, e poi si cerca di attuarla, ma nel passato molto spesso ci sono delle esperienze così molto libere che poi un po' alla volta mettono radici e solo successivamente verranno riconosciute, esistono lo stesso. A proposito dello studio di Padova o anche quello di Bologna, non ha mai avuto un vero fondatore, non è stata la contessa Matilde di Canossa, ecco, non è nemmeno nato nel 1088, come ci ha detto Carducci, che ha inventato una data, insomma, possibile. Ma la cosa veramente importante è questa: sono pochissime le esperienze universitarie fondate. Napoli 1224, poi nel 300, nel 400, quando si progettano gli studi, perfino il comune di Treviso all'inizio del 1300 progetta di farsi lo studio. Dopo due anni devono chiudere bottega perché costa troppo, però in maniera ufficiale. E questo è veramente importante. Chi ha giustificato l'esistenza di una realtà di fatto con l'idea della prescrizione è stato proprio Giacomo dell'Arena. E la sua dottrina poi è passata nel 300 anche ai grandi giuristi come Bartolo da Sassoferrato e altri. Allora, dove erano le prime scuole? Le prime scuole erano nella zona dell'attuale via San Biagio e via Cesare Battisti, Santa Caterina. Ecco, anche qui, come a Parigi e a Bologna, non ci sono edifici scolastici dedicati. Anzi, più lo studio è grosso e più tardi arriverà una sede centrale. Qual è la sede centrale solo nella nostra immaginazione? Il Palazzo del Bo. Il Palazzo del Bo è stato preso alla fine del Medioevo e poi ricostruito nel corso del Cinquecento come sede delle scuole. A Bologna addirittura l'archiginnasio, che c'è ancora, è un po' più tardi. In altre università più piccole come Siena o Perugia c'è la Casa della Sapienza, Pisa. Perché? Perché le scuole non hanno bisogno di grandi locali. Il famoso Vico degli Strami, di cui parla Dante nel Paradiso, è una delle vie del quartiere latino di Parigi, dove semplicemente c'erano questi locali al pian terreno, piuttosto disadorni, con la paglia per terra perché poi si spazzava tutto, e con delle balle di fieno o delle panche piuttosto malandate. Molto meglio erano le scuole all'interno di conventi e monasteri, ma la maggioranza di queste scuole non sono affatto dentro a conventi o monasteri, sono nelle vie pubbliche, e allora appunto c'è lo scalpiccio dei cavalli, le grida delle donne, eccetera. Non sono luoghi molto adatti per la concentrazione. Ecco, questa è la copia della bolla di Urbano IV. Bene, proprio nella seconda metà del 200 abbiamo addirittura le prime attestazioni dei diplomi di laurea, perché la procedura dell'esame finale, appunto, che era rigoroso e tremendo, la licenza, a cui poteva seguire anche una cosa un po' formale ma molto solenne, che era quella della cerimonia pubblica o dottorato, dà origine appunto a documento di laurea. Questa è una laurea del 1295, ce n'è anche una del 1281, di uno studente lombardo di Abbiategrasso che è venuto a studiare a Padova, si laurea, poi però fa carriera nel Regno di Sicilia presso gli Aragonesi, diventa arcivescovo di Messina e le sue carte rimangono a Messina. Nel 1600, verso il 1650, Messina si ribella al viceré spagnolo, quel viceré, che è un Medina Seli, prende tutti gli archivi di Messina e se li porta come proprietà privata in Spagna, e infatti sono ancora nell'archivio Ducal Medina Seli, che adesso mi pare sia a Toledo. Ecco, e c'è la laurea, che è più vecchia di questa. Sono modelli che poi si abbelliscono, vedete, hanno anche una presa estetica. Questi sono del 1365, in diritto, e questa invece è una laurea in medicina di un personaggio non proprio trascurabile, Gabriele Dondi dall'Orologio, il fratello maggiore di Giovanni Dondi dall'Orologio. Questo è stato un medico pratico a Venezia, uno dei capostipiti dei rami dei Dondi dall'Orologio, e vedete, si tratta di documenti arrivati perché facevano parte delle carte dei laureati, possono esserci negli archivi cosiddetti gentilizi, ecco, e sono esteticamente molto superiori alle lauree rimaste ad esempio bolognesi, anzi, come dire, sono dei modelli, usano un formulario assolutamente analogo, però hanno anche una loro capacità di presa. Vedete, dal 1295 al 1365 si era un po' rimpostato quello che potremmo dire la parte formale. Bene, allora, perché vi ho messo la pianta di Giovanni Valle? Perché, pur essendo del Settecento, dà abbastanza l'idea del tessuto urbanistico che è ancora anche quello medievale, pur non essendo medievale. Cioè questa serie di strade, San Biagio, Santa Caterina, erano appunto e saranno anche in seguito in parte luoghi di scuola, fino a quando appunto non si pensa di avere una unica sede, ma sarà solo nel 1493. E come dire, anche simbolicamente siamo alla fine del Medioevo, non è che cambi molto. Ecco, vi faccio vedere un po' di così attestazioni iconografiche. Questa è una miniatura, ovviamente non è che sia padovana, è bolognese, ma non importa, perché le modalità anche della lezione, le modalità della didattica sono uguali dappertutto, anzi sono un elemento proprio di grande internazionalità, perché noi non dobbiamo dimenticarci un fatto molto semplice. Noi oggi andiamo all'università a studiare l'architettura o l'ingegneria, le varie ingegnerie o così, la veterinaria o l'agraria, ma nel Medioevo questi sono saperi pratici. Gli architetti ad esempio sono persone non da poco, però la veterinaria non esiste. Allora, quali sono i saperi universitari? Fino alla fine dell'età dell'Ancien Régime, cioè fino alla fine del 1700, sono, va bene, arti liberali, filosofia, la medicina, il diritto e la teologia, e non si scappa da qui, tant'è vero che anche nel corso del Cinquecento, quando una parte dell'Europa si stacca così dalla comunità del cattolicesimo medievale, cioè con la riforma protestante, eppure lì, Germania, Olanda, Inghilterra, continuano a avere queste facoltà. Fino alla fine del Settecento questi sono i saperi universitari. Ovviamente, e lo dico anche ricordando appunto le mie lezioni agli studenti, per nostra fortuna la cultura medievale non era solo cultura universitaria. Dante è stato studente all'università, lo dice già Boccaccio, probabilmente per almeno 36 mesi, cioè 2 anni e mezzo, quasi 3 anni, a Bologna molto probabilmente, ma conosceva forse anche Parigi, non aveva bisogno di laurearsi, però, come dire, questo dimostra che non è importante perché è andato all'università, ma perché è Dante. Non si andava all'università per studiare la letteratura. Il suo amico Cino da Pistoia, che è un gentile poeta d'amore, non è grande come Dante, ma insomma non è da scartare, è stato uno dei più grandi giuristi civilisti della sua epoca, diventato un luminare molto ricco in quanto docente di diritto. Dopodiché magari gli esperti di storia del diritto lo sanno. Il grande pubblico pensa solo a Cino da Pistoia come il poeta di Selvaggia, poeta d'amore, ecco, perché oltre a fare la propria attività ci sono anche degli hobby, a volte degli hobby di altissimo livello. Allora, il docente in cattedra, vedete qui è una visione frontale, è quello che spiega, fa la cosiddetta lectura, che è qualcosa che noi diciamo ancora lezione, ma è una cosa molto rigorosa. È rigorosamente in latino, fino a buona parte del Settecento si deve usare il latino, non solo in Italia, anche nel resto delle università europee. C'è un corpo chiuso di testi, non c'è quella che per noi è una sacrosanta libertà di cambiare, c'è una certa così scelta in alcune materie, però le fondamentali sono sempre quelle. Bisogna studiare il codice di Giustiniano e il digesto vecchio, il digesto inforziato, oppure le decretali, il decreto di Graziano. Non si scappa da lì. E anche questo è molto diverso dalla cultura anche di pochi secoli dopo. E allora, questo che è il nostro corso è fatto di lezioni frontali, ma non è tutta qui la didattica, ci sono anche le famose questiones, appunto un metodo che poi anche forse si è trasformato in una palla al piede della cultura, ma per un paio di secoli è stato una grande palestra di attività intellettuale. Ecco, questi li abbiamo visti. Allora, cosa possiamo dire? In realtà il Comune di Padova ha investito moltissimo sulla presenza, anche accollandosi una parte delle spese, ma una piccola parte, e questa è, come dire, una componente che viene ereditata pari pari dalla signoria Carrarese. La signoria Carrarese è una delle signorie più comunali di tutta la tradizione italiana, molto di più dei Visconti, che poi saranno signori di più città e diventano duchi di Milano. È una signoria cittadina e comunale, anche se i da Carrara avevano un'origine aristocratica e rurale, però appunto nel 1318, quando c'è nella crisi del comune, danno i pieni poteri a Giacomo I da Carrara, nel documento in cui appunto gli affidano i pieni poteri, una specie di dittatore costituzionale, si dice anche che deve essere, come dire, usare una paterna benevolenza nei confronti dello studio. Vuol dire che il Comune di Padova ormai ha introiettato l'esigenza di salvaguardare lo studio. E appunto questa è l'eredità dall'età del comune all'età della signoria. L'età della signoria è quella della Padova trecentesca, che senza ombra di dubbio, con anche l'esperienza comunale, il momento più alto a livello artistico, culturale della città. In questa cultura l'università c'è, ma non è tutto, mi raccomando. Ci sono uomini dell'università che sono piuttosto degli esperti nelle singole aree. I carraresi avranno un grande dialogo con i giuristi perché ci vogliono le competenze. Sarà, ad esempio, interessante quella che è una specie di politica delle cattedre, per cui alcuni signori, già cominciando da il famoso Ubertino da Carrara, hanno, come dire, una funzione nell'ingaggiare dei grandi professori. Nasce il principio che gli studenti vanno dove ci sono dei docenti famosi. E questa è una massima che poi viene ereditata nel 400 da Venezia. Ci sono molte variazioni di politica, ma alcuni elementi vengono, come dire, tramandati. Bene, allora, non è che la signoria abbia abolito la funzione del comune, anche questo bisogna essere chiari. Continua a esserci il comune, però controllato dai carraresi o con funzioni, noi diremmo oggi, di tipo amministrativo. È interessante che si ripropone una magistratura che fa il raccordo tra gli studenti, lo studio, e i signori e il comune, si chiamano i trattatori, una specie di commissione di esperti che deve sentire le esigenze, le lamentele e fare da mediatori. Bene. Poi i signori da Carrara in realtà vengono un po' tirati per i capelli e devono interessarsi delle faccende dello studio perché sono accettati senza problemi come arbitri in caso di controversie delle componenti interne dello studio. Vuol dire, se c'è una controversia tra collegi dei dottori o tra le componenti studentesche, il cancelliere, basta, siccome il cancelliere è il vescovo, bastava andare a portare la controversia alla curia papale, che nel 300, vi ricordo, sta ad Avignone per un bel pezzo. Ma era molto più semplice fare un compromesso e dire: io starò a quello che decide qualcuno che è un comune arbitro e amico, e così poi sistemiamo le cose. E attraverso questa assunzione, diciamo, de facto di una funzione equilibratrice, i carraresi sono entrati, ma non a piede teso, cioè sono stati tirati dentro come arbitri dei momenti di controversia. La loro funzione è stata molto interessante perché, possiamo dire, grazie proprio alla mediazione carrarese, poi si assestano anche i rapporti interni allo studio. È molto interessante che quando i rettori studenteschi vogliono, anzi pretendono di avere voce nell'esame di laurea, dando il voto, è una cosa che neanche nel 68 hanno chiesto. Nel 68 c'erano i voti politici, ma quello di andare a votare alle lauree, non credo, c'erano altri testimoni, io sono troppo giovane, io ho incominciato nel 77 a studiare all'università, che non è stato un anno, ma certo non era il 68. Voglio dire, c'è la risposta che il cancelliere dice: ma voi scherzate, voi non c'entrate, e gli altri insistono. Allora, il lodo è molto interessante ed è una caratteristica padovana. Per la regolarità degli esami di licenza o di laurea ci sarà obbligatoriamente la presenza del rettore o del suo rappresentante, università degli studenti, per la validità dell'atto, ma senza diritto di voto. Altrove gli studenti stavano lì e non potevano essere presenti, ma per appunto la sostanza di quell'atto deve esserci il rappresentante della corporazione studentesca, e è una caratteristica padovana. Ecco, tutto questo ci fa capire come la signoria carrarese ha una simbiosi molto importante in generale con l'ambiente dello studio. Ecco, la signoria vuol dire sia la famiglia, ma anche quell'entourage di collaboratori che spesso è fatto di persone che hanno fatto gli studi universitari. Anche qua poi è difficile distinguere tra padovani o naturalizzati, che hanno i titoli accademici, e quelli che sono forestieri e momentaneamente stanno nello studio. Fatto sta che il 300 carrarese vede a Padova alcuni dei personaggi più noti, almeno a livello italiano, in vari settori. Il famoso Ranieri Assendi da Forlì, la cui tomba sta a Santo, è uno dei giuristi un po' meno importante, forse solo di Bartolo da Sassoferrato, che è stato uno dei maestri del diritto romano in Europa. Come vedete, beh, non è una bella riproduzione, è una tomba di professore perché c'ha sotto i piedi i libri. I libri sono i grandi strumenti, sono diverse dalle tombe dei professori di Bologna, che voi potete vedere ad esempio a San Francesco o al Museo Medievale di Palazzo Fava, che sono spesso ricchissime di scene scolpite. Qua siamo molto più sobri. Ecco. Ranieri Alcendi, tra l'altro, scampa anche a un momento molto tragico per la città e per lo studio, cioè la peste del 1348, di cui noi sappiamo che ha dimezzato la popolazione, un po' come a Firenze, ma noi non sappiamo nulla delle conseguenze che certamente ci sono state nello studio. Poi i Carraresi fanno vedere venire niente meno che Baldo degli Ubaldi, il Perugino, che è assieme a Bartolo da Sassoferrato uno dei grandi maestri del 300. Ci sta 3 anni, sicuramente poi va a stare meglio perché torna a Perugia, ha una carriera molto mobile, però negli ultimi 10 anni diventa il giurista di riferimento della neonata Università o Studio di Perugia, che è nato come Università della, diciamo, Signoria Viscontea. Perché Pavia? Perché Pavia era la sede della corte, e invece Padova era la sede della corte dei Carraresi. Il problema si porrà alla fine della signoria, quando Venezia, che vi ricordo è una repubblica aristocratica che fa da signore sulle altre città, non c'è un signore persona. Comunque anche questo aspetto sarà ripreso. Bene, c'è anche il caso interessante della moglie di un professore che era la figlia di un celebre giurista bolognese, Bettina, figlia di Giovanni d'Andrea, che come sua sorella, la famosa novella, in realtà aveva imparato fin da piccola, avrebbe imparato fin da piccola il ragionamento giuridico, e lei forse no, ma la sorella avrebbe sostituito più volte il padre a fare lezione, ma la faceva dietro una tenda, altrimenti gli studenti non si sarebbero concentrati o si sarebbero innamorati di lei. Ci sono delle famiglie eminenti della Padova Carrarese che incominciano ad avere un rapporto strettissimo e direi privilegiato con l'università. Gli Alvarotti, poco più tardi incominciano i capo di lista, e incomincia a profilarsi una specie di posizione privilegiata di famiglie padovane di dottori. Esattamente come era successo a Bologna già nel secolo precedente, dove le famiglie di dottori, che forniscono molti uomini dei consigli del comune, diventano una componente ineliminabile. E alla fine il grande problema di Bologna sarà che i professori bolognesi hanno nelle mani lo studio. I padovani non hanno fatto a tempo, perché l'eccessivo legame tra l'ambiente cittadino e lo studio rischia di essere un abbraccio fatale. Allora, se c'è un che non è un giudizio moralistico, ma se Venezia ha un merito storico, è quello di aver imparato delle cose dai signori e avere poi incominciato una politica che era quella di tenere i padovani rigorosamente fuori dalle cose dello studio. Anche se ovviamente c'erano dei docenti. Bene, allora, prima di arrivare però alla fine della signoria Carrarese, vorrei ricordare una cosa che è poco nota e che però va un po' sottolineata. Il rapporto è anche tra, appunto, come vi dicevo prima, una corte di tipo signorile, cioè con un potere vagamente principesco-monarchico, e lo studio, nel senso di università, esistente nella città. Qualcuno si ricorda che Padova per circa un anno e mezzo, caduti i Carraresi nel 1388, viene presa, a meglio, patteggia con Gian Galeazzo Visconti e rimane nell'ambito di questa del potere visconteo per un po' meno di un biennio. Bene, in quei 2 anni noi sappiamo che lo studio di Padova è stato governato da Pavia. Perché lo sappiamo? Perché a Pavia hanno tenuto moltissima documentazione, magari noi ne avessimo tanta così, e ci sono i cosiddetti rotuli, cioè gli elenchi del personale docente con gli stipendi, cioè tutte le carte di contabilità, quelle che fanno la gioia degli storici, scusatemi, anche i conti della serva a volte, quelli del 600 e del 700 sono importanti. E allora la cosa che colpisce è che nel rotulo, nell'elenco, l'organigramma dei docenti di Pavia, ci sono almeno 4 docenti che, a cui annotano: andò a Padova il 1° di maggio 1389, è stato mandato a insegnare a Padova, perché la logica Visconti era quella di una decisione centralizzata. Però è molto probabile che nella costruzione dello studio di Pavia i Visconti abbiano imitato molto quello che era stato fatto a Padova. Perché si può dire? Perché troviamo moltissimi giuristi e anche medici che si erano formati a Padova, anche lombardi. Poi i Visconti inventeranno anche quella che noi potremmo dire la privativa scolastica, cioè cercano di imporre a tutti i sudditi, non solo ai pavesi che ce l'hanno in casa, ma anche ai milanesi, poi ai cremonesi, quelli di Novara, i sudditi, quelli di Parma, di andare obbligatoriamente a studiare a Pavia. E questa è una cosa interessante, perché Venezia qualche decennio dopo applica la stessa politica a favore di Padova, non l'ha inventata Venezia. Certo, quando ritorna Francesco il Giovane da Carrara, c'è ancora un periodo un po' di assestamento, ma gli anni a cavallo tra il 300 e il 400 probabilmente sono stati tra i più splendidi per lo studio, anche se con difficoltà organizzative. Tutto questo poi cambia con l'ultima guerra carrarese-veneziana e col passaggio, la fine del periodo comunale signorile autonomo e il passaggio di Padova appunto sotto Venezia, ecco, che è qualche anno dopo la definitiva separazione tra gli studenti giuristi e gli studenti di arti e medicina. L'emblema della cosiddetta Universitas Juristarum non è la Santa Caterina che ha preso il buon Luigi Strazzabosco, ma era allora questo Cristo benedicente con le stelle, che si può vedere ancora in questo bassorilievo conservato al Palazzo del Bo, che ovviamente è un pezzo erratico che è stato messo lì, ecco, e che dallo stile è appunto più inizio 400. Bene, Venezia cosa fa? Ha un secolo di tempo per inserirsi e imparare. Cioè, non è che avessero la scienza infusa, non avevano mai avuto un'esigenza di controllare un organismo come uno studio. Venezia era una metropoli economica e anche dal punto di vista demografico, non era affatto una città priva di luoghi di cultura, c'era un pullulare ad esempio di maestri di grammatica. Il patriziato però non è che avesse bisogno per forza di studiare, perché era un patriziato, cioè un gruppo che era definito. Si era patrizi perché si nasceva da genitori patrizi. Ecco. Se poi si faceva i mercanti, era molto più importante sapere piuttosto la contabilità o il greco, se si avevano affari, greco bizantino, affari, se c'erano affari con l'Oriente, piuttosto che avere fatto l'università. Malgrado ciò, c'è una fetta del patriziato veneziano e anche dei famosi cittadini originari che si dedica agli studi universitari già nel 300. Hanno incominciato ovviamente gli ecclesiastici, perché per fare carriera molto presto bisogna avere degli studi, però è curioso che Andrea Dandolo, il famoso doge, che fu amico anche di Petrarca, aveva studiato sicuramente a Bologna, ma conosceva anche Padova. Allora, a cosa servivano gli studi per i veneziani, il patriziato veneziano? A volte non a fare carriera interna, ma a dedicarsi a dei campi, ad approfondire, è qualcosa che poteva diventare utile. Un ambasciatore veneziano mandato al re di Francia o alla curia papale o all'imperatore, che fosse dottore e magari anche cavaliere, andava lì con le insegne del grado. Se era cavaliere aveva gli speroni, la spada, l'emblema di quell'ordine, ecco. Ma se era dottore andava rigorosamente con la cappa di ermellino, scusate, o di vaio, cioè con le pelli Infatti dico per scherzare che hanno estinto praticamente gli ermellini e gli scoiattoli per fare le cappe dei professori. Adesso si fanno in sintetico. Perché l'abito faceva il monaco, certi privilegi di Stato comportavano anche di avere certe vesti. Allora non vi meravigli che molto spesso i docenti, se sono dottori, hanno sempre queste codine che vengono fuori, sono o ermellino, ma molto più spesso è lo scoiattolo, il vaio, perché purtroppo con le pelli di ermellino c'è una parte più marrone, una parte più bianca, è anche una pezza araldica, come qualcuno sa. Bene, ecco, allora, Venezia ha capito una cosa molto semplice, che intanto era opportuno non avere a Venezia uno studio, perché avrebbe portato scompiglio. Piuttosto facciamo quello che è stato definito il quartiere latino di Venezia, lo otteniamo a Padova. Per fare questo Venezia ha dovuto dire di no alle, chiamiamole così, aspirazioni universitarie di altre città che avrebbero voluto appunto il riconoscimento di una posizione universitaria. Quali sono? Verona, Vicenza e Treviso. Perché tutte queste tre, Vicenza ad esempio, non aveva mai dimenticato l'esperienza universitaria del 200. Treviso aveva addirittura una concessione di Federico d'Asburgo e Verona addirittura si era fatta dare da un Papa di Avignone il privilegio di poter organizzare uno studio legittimo in tutte le facoltà, cosa che non hanno mai fatto. Perché era molto più semplice avere dei docenti locali che insegnavano privatamente e poi andare a laureare, se c'era bisogno del titolo, a Bologna o a Padova. Invece Venezia stoppa tutte queste aspirazioni universitarie e punta sullo studio di Padova. Impone questa, che è un vero protezionismo a favore di Padova. Più volte viene ribadito che i sudditi di tutte le città, cominciando anche dai veneziani, se vogliono studiare cose universitarie devono andare a Padova, tranne possono andare anche oltre Alpe, ma non sono molti casi. Il fatto che venga reiterata una norma vuol dire che è poco osservata. Allora, a metà del secolo Venezia fa un catenaccio legislativo degno. Dice, bene, tutti i sudditi che vogliono fare gli avvocati, i medici condotti, addirittura i maestri di grammatica, un po' i docenti di latino del liceo, se vogliono utilizzare bene la loro laurea, devono prenderla a Padova. Vuol dire un inizio di interesse statale, ma anche di regolamentazione del valore legale del titolo di studio. Ecco, anche questa poi fa suscitare dei mugugni, ma diventa normale. Suddito di Venezia vuol dire anche chi viene da Brescia, da Bergamo, dal Friuli, non solo dal Veneto come se intendiamo noi, attenzione. Ed è per quello che poi diventerà un po' lo studio, diciamo, di San Marco. I bresciani e i bergamaschi molto spesso sono una componente importantissima delle universitates che nel 400 poi sono particolarmente turbolente. Quando sono turbolente? Nelle occasioni in cui devono riunirsi per decidere, per nominare il loro rettore o anche per discutere le proposte dei docenti. Cioè l'ultimo elemento della antica libertà scolastica è quello di poter votare i nomi dei docenti. Dopo pensa Venezia a prendere i contatti, a confermare, ma sempre di più sarà Venezia, o meglio, una particolare magistratura veneziana che è il Senato a occuparsi della politica universitaria, magari delegando al cosiddetto collegio, che è una cosa più piccola e più mobile, perché vi ricordo che Venezia è una repubblica aristocratica, è la seconda volta che lo dico, mentre Pavia viene governata direttamente dalla corte attraverso i referendari, che dunque sono dei ministri e non c'è bisogno di... Venezia ha tutte le sue lungaggini perché bisogna convocare, mettere la parte, arengare e poi votare. Per cui il governo, diciamo, dello studio di Padova è molto complesso e si basa su uno scambio continuo di informazioni da Padova a Venezia e viceversa. Il perno di questo saranno il podestà e il capitano della città, cioè i magistrati che Venezia manda nella città soggetta, che diciamo controllano molto, ma sono anche i primi a dover decidere e a dover portare le esigenze. Per cui nel primo secolo veneziano noi possiamo distinguere due momenti, proprio per farlo rapido, anche perché se no andiamo avanti troppo. I primi 50 anni circa hanno degli alti e bassi, dovuti anche alle crisi demografiche. Nel 1427 c'è una pestilenza molto grave. I primi 20 anni, vuol dire dal 1407 al 1427, sono dominati appunto da un grandissimo richiamo, soprattutto del settore giuridico. Vengono ad esempio ingaggiati i due professori che si chiamavano Raffaele, tutti e due, Fulgosio e Raimondi, che sono sudditi viscontei ma assolutamente non vogliono tornare in patria. Stanno qui a Padova e muoiono uno a Padova, uno a Vicenza, e c'è uno scrittore un poco posteriore che dice che da tutto l'universo mondo venivano a Padova a seguire i due Raffaeli. Ecco, noi abbiamo le lauree di quei decenni e vediamo appunto il carattere internazionale dello studio, non solo per i giuristi ma anche per i medici, che dal 1399 sono indipendenti. C'è la guerra di Sigismondo e si pensa di trasferire momentaneamente a Chioggia lo studio, ma poi non c'è bisogno. Abbiamo le prime attestazioni di i rotuli, o meglio, di elenchi che sono equivalenti ai rotuli, con il nome dei docenti. Alcuni professori dell'epoca, come il famoso Francesco Zabarella, che è ancora di età cararese e transita nei primi anni veneziani, hanno una fama internazionale. Questo poi va al Concilio di Costanza, muore nella fine di settembre 1417 e secondo un contemporaneo l'imperatore Sigismondo, che lo conosceva bene, ha detto: oggi è morto quello che sarebbe diventato Papa. Ecco, però non è importante perché era un canonista, è importante perché da lui sono andati a studiare tedeschi, polacchi, inglesi, francesi. È uno dei maestri, lui non è mai stato prete, è arrivato solo a fare il diacono ed era anche cardinale. Ecco, suo lontano cugino è il famoso Marino Zabarella, che invece è un uomo della città e infatti avrà cariche pubbliche. Ecco, il famoso Giovan Francesco Capodilista, che è un personaggio di statura europea, qui lo vedete nella famosa miniatura del codice Capodilista, vestito con le insegne di cavaliere che gli erano state date dall'imperatore Sigismondo, è ambasciatore e consulente giuridico di Venezia, va a fare il, noi diremmo, il consulente in cause internazionali per Venezia, ad esempio a Basilea. Ecco, è un uomo chiave del ceto dirigente cittadino, non si chiama più il comune, si chiama la Magnifica Comunità. Ha una funzione, diciamo, anche con il suo consiglio di rappresentare una società sempre più, se volete, meno mobile, sempre più aristocratica. Poi i Capodilista avevano una lunga storia alle spalle e ne avranno una successiva. Vedete, cosa porta qui? Questo è il pennone con i leoni di Boemia, perché Sigismondo era re di Boemia, e con l'arma di Padova. Ecco. Questo muore verso 1450 e è un personaggio importantissimo. Persino il Papa Eugenio IV, che è veneziano, ha avuto un occhio di riguardo per Padova ed è l'ultimo a concedere allo studio di Padova un riconoscimento solenne nel 1439. Viene addirittura equiparato agli studi di Parigi, di Bologna, di Oxford, di Salamanca e a quello della Curia Romana. Ecco, come dire, è un regalo che però, diciamo così, dimostra anche un antico legame di Eugenio IV con Padova. Ecco, In tutto questo Venezia, come vi ho detto, cerca di non far parte al Consiglio Comunale. Possono esserci singoli docenti, benissimo, ma non saranno mai quelli cosiddetti in primo luogo. Allora, capite che c'è una fetta della società cittadina in cui famiglie di dottori hanno figli che fanno i dottori. Allora, come si fa a offrire le occasioni di esercizio per diventare futuri professori? Si inventano i cosiddetti terzi luoghi, cioè imitando quello che avevano fatto a Bologna. Si dice che oltre alla cattedra primaria e secondaria, che sono in concorrenza, è una forma di emulazione che una volta era considerata di stimolo, ci sarà un terzo insegnamento, anche se non pagato molto alto, che serve come esercizio per i giovani dottori padovani. Bene, questi terzi luoghi saranno poi dette le cattedre della città, alcune sono relativamente poco importanti, sono tralasciate per vario periodo, ma le troviamo poi riprese. Come dire, cioè, ogni materia ha tre docenti, non tutte le più importanti, c'è il primo luogo, il secondo luogo e il terzo luogo. Bene, la cosa che colpisce è che a metà del 400 qualcuno si lamenta col Senato di Venezia dicendo: mentre prima avevamo 800 studenti, adesso ne abbiamo solo 300. Bisogna fare qualcosa. Allora, il Senato veneziano, ad esempio, ripropone l'obbligatorietà per i sudditi di andare a Padova. Bene, però c'è anche qualcosa di più strutturale. Sono anni piuttosto turbolenti. Ad esempio, nel 1451 Firenze rovescia l'alleanza tradizionale con Venezia e si appoggia ai Visconti, per cui per un po' di tempo i fiorentini non vengono a Padova. Non bisogna mai dimenticare il nodo che è quello del finanziamento, il budget, non si chiamava così. Allora Venezia cerca di far pagare. Come vengono pagati i professori? Con le entrate fiscali prese a Padova, attenzione, invece di essere usate per qualcos'altro, il sistema fiscale veneziano è complicatissimo, vengono così assegnate come pagamento ai professori. All'inizio si pensa a 4.000 ducati, se voi pensate che di 4.000 ducati 1.500 vengono spesi per due docenti, capite che ci sono professori pagati 80 ducati all'anno, 70 ducati, e quelli che ne prendono 900, che è una cosa che per noi sarebbe improponibile, però era l'unico modo per richiamare e trattenere gli docenti famosi. Bene, il tentativo di superare questo nodo strutturale del finanziamento dello studio fa sperimentare, come dire, la compartecipazione coatta di altre città con i loro casse fiscali al pagamento dello studio. Bene, è un'esperienza fallimentare. Nel giro di una ventina d'anni, Venezia prima dice: prenderemo dei soldi a Treviso, a Verona e a Bergamo, poi c'è una così grande difficoltà a farsi pagare, anche perché i veronesi dicono: ma no, noi non dobbiamo pagare per lo studio che sta a Padova e tutti i vantaggi vanno ai padovani. Perché tutti ragionano ancora nell'ottica municipale. Venezia non è ancora preparata per decidere, fatto sta che sperimentano questo sistema e alla fine si ritorna esattamente al primitivo modo di pagare lo studio, magari con grande ritardo, con le entrate fiscali che Venezia ha a Padova. Ecco, la data un po' simbolica per dire che sta finendo un'epoca e per dire soprattutto che i circa 30 anni a cavallo tra il 1475 e il 1509 erano probabilmente un nuovo periodo d'oro dello studio, è quando nel 1493 il vecchio albergo, l'Hospitium dell'insegna del Bue, che a sua volta aveva incorporato delle case dei Papa Fava e la torre dei Papa Fava a San Martino, viene preso in enfiteusi, con un contratto a lunghissima scadenza, dal rettore della corporazione di legisti, che è un personaggio molto interessante, e si chiamava Bernardo Gil, era un valenciano, per cui non era né catalano né castigliano, era valenciano. Sua mamma si chiamava Eurosia, che è la patrona di Valencia. Ecco, viene a Padova, è ancora giovane, ha una cultura anche letteraria grandissima, si laurea presto, viene proposto per un terzo luogo per tenerlo a Padova, e il consiglio comunale di Padova dice: ma questo non è padovano, non possiamo accettare che gli diano un terzo luogo. Fatto sta che 2 anni dopo entra in monastero Santa Giustina, ma questo è un altro discorso. Quando è rettore viene mandato ad esempio a Bologna a contrattare la chiamata di un professore, e soprattutto è quello che noi diremo firma il contratto per cui Bonzanini, che era il proprietario del Bo, lo concede, grazie anche all'appoggio del governo veneziano, alla Università dei Legisti, per cui diventeranno la sede unica delle scuole dei legisti, cioè del settore giuridico. Solo poi, con la ripresa, la riplasmazione del Palazzo del Bo, diventeranno la sede delle scuole. Ci sarà la scuola grande dei legisti, l'Aula Magna, grosso modo, e quella degli artisti, e sarà più che sufficiente fino a buona parte dell'Ottocento. Questo è un altro discorso. Bene, voi capite che non ci sono solo questi eventi, ma il fatto di riunificare la sede almeno degli insegnamenti giuridici dà una parvenza di unità, anche, come dire, di una palazzo che è il gymnasium patavinum. Gymnasium è un termine classico che incominciano a usare nel 400, però lo chiamano ancora studio. Ci sono delle delibere del senato veneziano che sono in volgare, molte sono in latino, divertentissime. E arriva il studio nostro de Padova a tal confusione che lo chiamavano studio, però gymnasium ha questa aria molto umanistica. Beh, Venezia ad esempio incomincia a porsi il problema delle cattedre inutili. Speriamo che non ci sentano i ministri in carica, imparerebbero delle cose da mettere sanguinosamente in pratica. Vengono eliminati molti insegnamenti, perché sono, diciamo così, un po' parassitari o non hanno... E viene limitata sempre di più anche la prerogativa studentesca di votare questi famosi rotoli. È vero che molti docenti venivano condotti, cioè avevano un vero e proprio contratto per alcuni anni, che si chiamava di condotta, come il medico condotto. Era un patto privatistico, non c'è il pubblico impiego allora, mi raccomando, però era una professione intellettuale, per cui non era semplicemente una prestazione d'opera, mi raccomando. Ma questa politica del Senato di Venezia è di comprimere le libertà studentesche, che peraltro non finiscono se non nel 1560, l'ultimo anno in cui appunto nelle loro assemblee devono... gli studenti eleggono dei rappresentanti che poi in seconda, diciamo con una elezione indiretta, decideranno, voteranno sui nomi. Bene, ma è una fase appunto molto nota, qui vedete sono sempre monumenti funerari perché ci rappresentano la tipologia del docente in cattedra. Questi sono più che altro letterati o filosofi, questo è il famoso Calfurnio, che è un bergamasco, che è un professore di latino. Questo è un medico, questo è il famoso Nicoletto Vernia, filosofo, il più importante filosofo nato a Chieti, che però ha fatto fortuna. E gli studenti? È l'epoca in cui incominciano a venire fuori le attestazioni dell'abito del rettore. Vedete, il rettore studente, che cos'ha? Ha una veste di color rosa, rosa garanza, non è la vera porpora, e ha il segno dell'angusticlavio, perché il rettore ha una giurisdizione, è il giudice ordinario degli studenti. Se uno ha una causa con lo studente non va al tribunale del Palazzo della Ragione, è obbligato ad andare dal rettore. Bene, questo è un quadro abbastanza noto del Cariani, inizio 500, e sarebbe il ritratto di un rettore, un cremasco, suddito di Venezia, che è stato rettore dell'Università dei Medici e artisti e medici. E questo è un famosissimo disegno d'inizio 600, per cui 100 anni abbondanti più tardi, in cui c'è la famosa Codicetto Bottacin, in cui appunto vedete questo rector dell'Università di Padova, che non è un predecessore del professor dell'attuale rettore, ma è rettore dell'universitas, perché per secoli continueranno a esistere queste universitates, anche se diventano sempre più esangui. Fare il rettore è una grande preoccupazione. Allora, a un certo momento dominano dei prorettori. Venezia inventa anche i prorettori, i professori, e poi a un certo momento, nel corso del Settecento, vengono aboliti i rettori studenti. Ma l'ultimo ricordo della vecchia universitas medievale. Bene, il vero momento però di crisi, come tutti forse sapete, è che nel 1509 c'è la guerra della Lega di Cambrai. Padova ha un assedio, per un mese rimane in mano alle forze imperiali, dopo viene riconquistata da Venezia. Certamente non era il momento migliore né per l'attività didattica, tant'è vero che si parla tradizionalmente di una sospensione, avrebbero ripreso nel 1517. In realtà anche nella guerra di Cambrai hanno continuato ad esempio a laureare, cioè non è che sia stata una chiusura totale, non si potevano fare le lezioni pubbliche solenni, però ad esempio i collegi dei dottori hanno continuato a laureare, perché appunto non è un mondo compatto, è fatto di queste componenti diverse. Bene. Ma anche qui Venezia, che aveva imparato molto dai Carraresi, ha subito cercato di correre ai ripari, e in realtà nel 1517 c'è una ripresa molto così forte dello studio, e addirittura Venezia inventerà una specie di ministero dell'istruzione, i famosi tre appunto riformatori al o del studio di Padova, che diventano poi la magistratura tipica dell'età moderna. Di questo però vi parlerà sicuramente il professor Piero Del Negro, che partendo proprio dal 500 sicuramente vi farà capire di più la proiezione europea di questo, che è stato uno dei luoghi della alta formazione universitaria più rilevanti dell'intera Europa occidentale, e specialmente nei secoli di cui ci siamo occupati. Grazie.